Vangelo di Matteo, capitolo 26. Leggiamo i versi da 36 a 46. Questo è un passo che parla dell'agonia di Gesù nel famoso giardino del Getsemani, quel luogo dove lui era solito andare a pregare fino a quella ultima volta, a poche ore dalla crocifissione. È il passo nel quale Gesù manifesta davanti a tutto il mondo quello che ha dentro, avendo davanti quello che gli uomini correntemente avrebbero chiamato lo spettro della morte, quello che terrorizza. Abbiamo a che fare con Gesù, il figlio dell'uomo, che non ha problemi per mezzo dello Spirito, che lo Spirito di Dio che ispirerà la scrittura di queste parole, in più di un Vangelo peraltro, che mettono a nudo quel momento così delicato, unico della sua vita, poco prima di morire per noi. E allora leggiamo nel Vangelo di Matteo capitolo 26, dal verso 36. Allora Gesù andò con loro, cioè gli apostoli, in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciatoli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Questo passo, fratelli e sorelle, mi fa sentire molto uomo, molto più di quello che in realtà io con voi siamo. Davanti al momento che stava vivendo Gesù, e questo ci porta a vedere il Gesù che nei momenti cruciali della sua esperienza di figlio dell'uomo si troverà da solo. Si troverà da solo perché per questo lui è stato mandato, e in ognuna di queste tre realtà che ora vedremo, una è quella che abbiamo letto, ma la prima in assoluto riguarda il momento nel quale Gesù, forse rapportandoci ai fatti correnti della nostra vita comunitaria, quale festa noi facciamo di solito quando celebriamo dei battesimi per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché qualcuno ha deciso di dare la sua vita al Signore. Vi ricordate quanti mesi sono trascorsi dagli ultimi? Pochissimi, una manciata di giorni. Quale festa si compie nel cielo quando un peccatore si ravvede? Non era il caso di Gesù, naturalmente, ma il caso nostro, quello sì. E quale festa facciamo noi sulla terra in quelle circostanze? Vedo davanti a me alcuni che vi siete battezzati in questi ultimi battesimi, qualcun altro nei penultimi, qualcun altro nei terzultimi, non c'è bisogno di andare a quando lo feci io nel 1969, tre quarti di voi non c'eravate. Nel momento della festa che avrebbe potuto seguire il battesimo di Gesù, che fece per ubbidienza, si fece battezzare da Giovanni, suo cugino, il Battista, soprannominato così, nelle acque del fiume Giordano. E lui fu immediatamente trasportato dallo Spirito di Dio nel deserto, lui Gesù. Per quale ragione? Per essere tentato da Satana. Per essere tentato in quale maniera? Quando lui subì di fatto un faccia a faccia con Satana. Non è il figlio di Dio della gloria, è il figlio dell'uomo. È il figlio dell'uomo, è Gesù. È Gesù il Cristo, naturalmente. In lui la doppia natura sarà sempre compresente, quella naturale, quella umana e quella divina. Ma è il Gesù l'uomo, che si trova non perché è obbligato da Satana, ma perché Dio ha voluto che suo figlio venisse tentato. E si trova faccia a faccia con Satana, che lo tentò per 3 volte consecutive in quella circostanza nel deserto. Quando? Proprio dopo il battesimo. Quando? Proprio dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno. È Gesù solo a faccia con Satana. Ed è questo Gesù solo che per 3 volte viene tentato da Satana di riconoscere, lui Gesù, di riconoscere la signoria di Satana su di sé. E per 3 volte Gesù risponderà a quelle tentazioni dicendo: tu citi la scrittura, caro Satana, ma sta scritto. Quello che tu prendi per tirare l'elastico dalla tua parte è falsità, è più che falsità, è manipolazione delle scritture. Ma io ti dico altresì, è scritto. E fondando sulla scrittura, non i ragionamenti terreni, quanti ne facciamo noi che non raggiungono certamente l'obiettivo per il quale dovremmo invece piegare le ginocchia e lasciar parlare lo Spirito dentro di noi a Dio. Basando sulla scrittura, sostenendo con la parola di Dio, difese non se stesso, ma difese quello che lui rappresentava davanti all'eternità che aveva davanti a sé. E tutto questo nel cielo da che cosa è stato accompagnato? Da un silenzio. Gesù da solo. Il cielo si era dimenticato di Gesù, ma neanche per sogno. È stato mandato appositamente per questo, anzi trasportato appositamente dallo Spirito di Dio in quel deserto. E noterete dalla fine di questa storia che c'era già una schiera di angeli pronta per venire a servire dopo i 40 giorni e 40 notti di digiuno, la grande fame dell'uomo. Dopo la tentazione c'erano gli angeli che lo serviranno. Non è stato abbandonato, ma è stato lasciato solo, questo sì, l'uomo Gesù. La seconda circostanza riguarda Gesù mentre era sulla croce. Conosciamo tutti la storia che ha preceduto la crocifissione. Sappiamo bene quanto terrore si sviluppò tra gli apostoli quando arrestarono il Maestro. Erano stati preallertati che questo sarebbe accaduto, ma non avevano capito fino in fondo davvero che Gesù, il loro Maestro, per il quale avevano lasciato tutto, avevano lasciato casa, attrezzi di lavoro, automezzi, oggi diremmo, le barche, le reti, il successo lavorativo, i dipendenti, le famiglie, e mai più si sarebbero aspettati che davvero tutto questo sarebbe durato 3 anni, poco più. E rifiutavano l'idea che potesse questo avvenire, tanto è vero che non l'avevano compresa fino in fondo la questione della sua morte e poi della sua risurrezione. Ma quando questo accadde, Gesù si trovò praticamente da solo. Leggiamo nei Vangeli che erano fuggiti tutti a parte Giovanni, l'unico apostolo presente era il più giovane. Tant'è vero che nel Vangelo che lui stesso scriverà dedicherà attenzione a quel dialogo di Gesù della croce che affida a Giovanni, Maria, la madre naturale di Gesù, e affida a Maria, sua madre naturale, l'apostolo Giovanni. E citano i Vangeli mettendoli insieme. Chi altro era presente dalla parte di Gesù, intendo? Ed erano soltanto delle donne. alle donne di questa comunità. Soltanto le donne. Ci sono i nomi. Maria, la madre di Gesù, Maria, la moglie di Cleopa, che era anche madre di Giacomo il minore e di Iose o di Giuseppe. Maria Maddalena, era stata liberata da diversi spiriti maligni, vi ricordate, da quel momento non ha cessato di seguire il Maestro. Salome, che era madre degli apostoli Giacomo e Giovanni. Non so se sto dimenticando qualcuna, comunque c'era solamente l'apostolo Giovanni e queste donne. E per il restante Gesù era da solo. E quando lui griderà, quella parola che dobbiamo andare indietro nel Salmo 22 per trovare per la prima volta, questa indicazione profetica di quello che sarebbe capitato al Messia, che non è venuto per essere glorificato dagli uomini, ma per donare se stesso. E il grido sarà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dal cielo non ci sarà nessuna risposta, perché dal cielo in quel momento non ci poteva essere alcuna risposta, perché l'agnello di Dio senza peccato, l'unico che poteva prendere quel posto per salvare l'umanità, si era coperto di tutto lo sporco possibile e immaginabile, di ogni tempo della storia dell'umanità, passata, presente e futura, per offrire se stesso, per lavare per mezzo del suo sangue ognuno di noi da ogni peccato. Non poteva esserci risposta dal cielo. Si stava compiendo quel sacrificio, il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, stava morendo. Il terzo caso è quello che abbiamo letto poco fa nel nostro testo, quello del Getsemani. Per tre volte abbiamo letto, per tre volte Gesù che aveva preso da parte, aveva portato tutti gli apostoli a pregare, tutti salvo Giuda naturalmente, tutti gli apostoli, a un certo punto prende quei tre, si fa accompagnare qualche passo più in là da quei tre. Non sono il comitato ristretto dei dodici apostoli di Gesù, no, sono, a mio parere, più volte ho parlato di un mio parere, forse quelli che avevano maggiormente bisogno dell'attenzione di Gesù. Si troveranno sul monte della Trasfigurazione. Neanche quell'esperienza così gloriosa ha fatto abbassare forse un po' di ali in quanti avrebbero ambito a trovare un posto, uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, una volta che lui fosse tornato nel Regno dei Cieli. Lo stesso apostolo Pietro. Qui si trovano questi tre. E per tre volte Gesù chiede loro di vegliare con lui e di pregare. Vegliate e pregate, non perché io, Gesù, non cada in tentazione, ma perché voi non cadiate in tentazione. Quanti equivoci intorno a questa richiesta di preghiera. Gesù non sta chiedendo di pregare per sé, ma sta chiedendo di vegliare. State svegli, tenete gli occhi aperti. Il momento è difficile. È difficile per me, ma sarà ancora più difficile per voi. Per tre volte li trovò addormentati. In un caso di questi tre si parla di una certa stanchezza, di un certo appesantimento fisico, interiore, Dio lo sa. Per tre volte. E a un certo punto, povero apostolo Pietro, non erano tutti e tre addormentati? Per tre volte tutti e tre? È Gesù che si rivolge al suo amico Pietro. Io mi sarei vergognato davvero tanto. Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Forse, se non fosse specificato, avremmo pensato a una giornata intera, o forse una notte, forse una settimana, esagerando, no? Di preghiera di Gesù. No. Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola? E anche lì c'è del silenzio. Ma quanto è diverso da tutto questo, da questa solitudine nella quale lui ha affrontato ogni cosa, soprattutto questi aspetti cruciali del suo tempo. Com'è diverso Gesù Gesù l'uomo nei riguardi dei suoi stessi discepoli, Gesù il figlio di Dio nei nostri riguardi. Come è diverso? Lui che è Dio come il Padre, il figlio di Dio eterno, è scritto nel Salmo 121, verso 4, che Dio il Padre, e Gesù è il figlio con il Padre, è colui che protegge Israele. Ricordate questo Salmo che inizia dicendo «Io alzo gli occhi verso i monti, e da dove mi verrà l'aiuto?» Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra, che ha creato. E qui è scritto «Lui è colui che protegge Israele, non sonnecchierà né dormirà». Non prendiamo di striscio queste parole, perché i Salmi sono parte dei cinque libri poetici della Bibbia, quindi potremmo dire questa è solo poesia. È chiaro che Dio non dorme, è chiaro che non ha un tempo di veglia, un tempo di sonno, è chiaro che non ha da mettere la sveglia la mattina, tutti lo sanno, ma altrettanto queste parole hanno una grandissima forza che manifesta l'attenzione di questo grande Dio verso il suo popolo. Sta parlando nell'Antico Testamento, all'antico popolo di Israele, sta parlando oggi alla sua Chiesa, a noi qui presenti e a ognuno che ne faccia parte. Il nostro Dio non sonnecchia, non dorme. Ci sarà un momento nel quale, in una diatriba religiosa finita male per tanti falsi profeti, ci sarà il profeta Elia che in quella contesa, quando c'era da far scendere il fuoco dal cielo su un altare, piuttosto che un altro, a testimoniare se fosse sceso su quello di Baal, che Baal, questo idolo, sarebbe stato il vero Dio, oppure se fosse sceso sull'altare eretto da Elia in onore e nel nome del Dio di Israele. Ecco, Dio, il Dio di Israele sarebbe stato l'unico Dio. A un certo punto Elia si mette a scimmiottare e a prendere in giro quegli altri, che non vedendo scendere quel fuoco, addirittura oltre a grida e stremiti, si facevano delle incisioni addosso per far uscire il sangue, per impietosire la divinità. A un certo punto Elia dice, gridate più forte perché forse sta dormendo. E aggiunge anche un particolare che potrebbe essere interpretato in maniera difforme, forse non ripetibile. Il nostro Dio non sonnecchia, non sonnecchierà né dormirà. E Gesù è colui che veglia per noi, prega per noi. Sapete perché lo fa per primo? Lui lo fa per primo? Perché in questo modo lui lo può chiedere a noi. Può chiedere a noi di vegliare, di pregare, perché lui lo fa per primo. Non c'è nulla che ci chieda che lui non abbia già fatto. Come l'esempio perfetto, il modello che ci mette davanti anche nella sua umanità. E Gesù che veglia e prega per noi nelle nostre tempeste, oh, quante volte parliamo delle nostre tempeste. Sapete, nei Vangeli noi leggiamo di un Gesù che non abbandona la nave quando sta per perire la nave, come qualche comandante magari farebbe e ha fatto. È scritto che Gesù rimane a bordo, quando i suoi sono nella tempesta, rimane a bordo della barca. Qualche volta addirittura leggiamo che si era addormentato fisicamente parlando. Non so se Gesù dormiva con un occhio solo e l'altro il contrario, non lo so come fosse. Ma una cosa è certa, che in quelle circostanze, pensate che Gesù non sapesse che avrebbe incontrato la tempesta con la barca? Gesù era nella barca con loro. Quei discepoli siamo noi. Gesù non abbandona la barca nel momento delle difficoltà. Non abbandona la Chiesa. Non abbandona le famiglie nel momento della difficoltà. Gesù è con noi e sempre lo sarà. Oppure, se non è nella barca, come è successo in una circostanza, li manda avanti da soli. Andate avanti, io rimarrò qui sul monte a pregare. Voi andate avanti. Poi, quando sarà tarda notte, li raggiungerà. Ci sarà una tempesta che dovranno affrontare i suoi. E Gesù cammina sulle acque di quel lago e si avvicina alla barca. E sapete bene come andò a finire? Temettero, immaginando che fosse un fantasma. Fino a che poi Pietro, per essere rassicurato che fosse davvero Gesù che parlò a loro e li chiamò, gli chiese: comandami che io possa scendere e camminare con te nell'acqua. E così accadde per qualche istante, fino a che lui non spostò lo sguardo da Gesù alle acque che si muovevano sotto di sé e iniziò ad affondare. Gesù lo tira su per una mano, per un braccio, per i capelli, non lo so, ma l'ha tirato su, non l'ha mollato lì. Non lo ha mollato lì, non ci molla lì. E sapete quando si tranquillizzerà l'acqua, il vento di quella tempesta? Quando lui farà rientrare Pietro nella barca e dopo di lui, o insieme a lui, anche Gesù salì nella barca di nuovo. E allora lì c'è la calma, quando Gesù è davvero con noi. Quando lo riconosciamo, quando non lo confondiamo con un altro fantasma, quando sappiamo che Egli è venuto appositamente per noi, anche se in maniera, in quel caso, abbastanza particolare. È scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versi da 26 a 32. Quanto è grande il nostro Dio. Gesù veglia e prega per noi. Fratelli, ho qui davanti questo appunto. Quando ci manda ad annunciare il Vangelo. Gesù veglia con noi e per noi quando siamo nella tempesta, va bene, ma c'è anche il momento nel quale noi siamo invitati a prendere la spada della parola per impugnarla, non per fare del male a qualcuno, ma per proclamare Cristo. E Gesù sa che noi non dobbiamo combattere contro uomini come noi, contro carne e sangue, ma specificamente parla di un combattimento contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Mi pare che sia molto esplicativa questa maniera di definirlo, l'avversario chi sia, i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità. È Gesù che sa che quando noi proclamiamo Cristo stiamo provocando l'inferno, non provocando un inferno, stiamo provocando l'inferno, stiamo mettendo sotto sopra l'inferno, che offrirà tutte le resistenze del caso perché non avvenga che quella parola, uno, possa essere predicata, due, qualora ce la facessimo, possa essere recepita da qualcun altro. Perché la parola che spezza la pietra è tanto più capace di intervenire nel cuore di chi stia cercando la verità, e quando troverai la verità avrai trovato Cristo e sarai libero dalle catene del peccato e quindi dalla schiavitù dei dominatori di queste tenebre. E quindi la reazione che ci può essere, e c'è normalmente, può essere molto forte da parte di queste potestà spirituali. Così lui ci manda proprio lì ad annunciare il Vangelo, ci dice: state attenti comunque, siate semplici come le colombe, ma siate anche prudenti come i serpenti. Ricordate? Ci manda. In Luca 10 leggiamo che lui mandò i 70 discepoli, ma c'è un particolare che emerge da questa storia. Mandò i 70 discepoli, li mandò a due, li mandò per fare del bene, per parlare del suo messaggio, della buona notizia del Vangelo, per guarire. Ma sentite un po', è scritto che li mandò a due davanti a sé. Se li ha mandati davanti a sé, vuol dire che lui era dietro. Li mandò a due davanti a sé nelle città nelle quali sarebbe andato poi anche lui. Cioè li ha fatti precedere e lui era dietro. Perché c'è un tempo nel quale, per i nostri bisogni, in questo caso è il sostegno alla predicazione dell'Evangelo, il nostro Signore Gesù farà da retroguardia, colui che protegge Israele. Non sonnecchierà e non dormirà, ci fa da retroguardia. Qualche altra volta sarà davanti a noi e saremo noi a dover seguire i suoi passi e sarà la nostra avanguardia. Ma in un caso e nell'altro il Signore Gesù c'è e ci sarà sempre. E infine Gesù è un sommo sacerdote straordinario. Un sommo sacerdote, ce n'era uno per ogni periodo della vita del popolo, ma Gesù è il sommo sacerdote straordinario per eccellenza. In Ebrei capitolo 4, verso 14 e verso 16, Leggiamo che avendo noi dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Questa doppia negazione vuol dire che ce l'abbiamo invece, un sommo sacerdote che simpatizza con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. E qui emerge l'esperienza di Gesù, del come debba essere trattato il peccato, cioè la necessità di resistere al peccato per non esserne travolti, per essere trascinati via, per non cadere. Occorre questa resistenza. Cioè lui sa quello che accade nell'uomo, in particolare io credo si stia riferendo ai credenti. Sa quello che accade nel credente quando dovesse cadere, perché parla di debolezze, non sta parlando solo di debolezze caratteriali, naturalmente. Sa quello che avviene dentro, quando si smuove quantomeno quello che è il risultato del nostro comportamento. E sappiamo con certezza che Gesù non può approvare le nostre trasgressioni, ma ci capisce. Vi chiedo di fare attenzione perché lo ripeterò, perché non ci siano equivoci su questa frase. Gesù, Dio, lo Spirito Santo che è noi, non possono approvare le nostre trasgressioni, ma ci capiscono. Ci ha creati Dio, sa di che pasta siamo fatti. Capisce Gesù quello che c'è in noi, che si muove dentro di noi in certe circostanze, tanto da simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Simpatizzare vuol dire essere affetti dagli stessi sentimenti. Questo è un modo di dire che quasi ti fa pensare a una malattia, ma tale non è. Essere affetti dagli stessi sentimenti di un altro, simpatizzare per un altro, al punto che non stai fermo davanti, in questo caso, alla debolezza dell'altro, al peccato dell'altro, parliamo in italiano chiaro, ma vieni spinto dalle compassioni che ci sono dentro di te a intervenire a beneficio dell'altro. Ecco qui il simpatizzare da parte di Gesù verso di noi e non rimarrà fermo, si muoverà, si adopererà perché quello che abbiamo fatto noi giunga con chiarezza di fronte alla nostra mente, di fronte al nostro cuore e produca quel subbuglio interiore che poi può produrre il pentimento, il ravvedimento, una richiesta di aiuto a Dio che è già lì pronto a farlo, perché Lui è il sommo sacerdote per eccellenza, ben più che straordinario. Infatti questo testo che abbiamo letto nel capitolo 4 di Ebrei, nel verso 16, conclude con un invito: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, perché il sommo sacerdote non vive in un tempio fatto dagli uomini. Siede sul trono. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Il momento opportuno è il nostro, quando ne abbiamo bisogno, e Dio stabilirà fino in fondo quale sia davvero il momento nel quale intervenire. Ma l'accesso al trono della grazia è sempre libero. Vogliamo dire, Signore, grazie per questo, rimaniamo un po' così. L'accesso al trono della grazia non è il trono di Artaserse. Non rischi la vita. Puoi andarci in ogni momento e Cristo Gesù sarà lì ad aspettarci. Qual è la conclusione di questo messaggio? Gesù veglia per noi, prega per noi nelle nostre tempeste. Cosa ci deve dare questo? Signore, che tutto questo ci possa dare pace e sicurezza. Nelle tempeste che stai attraversando, Gesù non dorme. Ti dia questo pace e sicurezza. Lui veglia e prega con noi quando ci manda ad annunciare il Vangelo. Questo dia potenza al messaggio che noi predichiamo. E quando dico nostro messaggio, quello che noi predichiamo, non vuol dire che appartenga a noi, e tantomeno che la potenza sia nostra, ma il messaggio è quello di Dio e la potenza è quella dello Spirito Santo. Ma che tutto questo, sapere che Lui è con noi, veglia e prega per noi quando annunciamo la Sua parola, ci deve dare questa potenza. Non annunciamo qualcosa che appartenga a noi, ma che è diventato nostro, perché Dio ce l'ha donato. Quale onore! E infine, come uno straordinario sommo sacerdote, Lui veglia e prega per noi, e questo ci deve dare piena fiducia. Non una piccolissima fiducia, un po' più grandina, una piena, completa, perfetta fiducia. Signore, grazie. C'è una cosa però, dico per ultima, ed è il messaggio di questa sera. Che cosa dice a noi tutto questo? Gesù dice a noi quello che ha detto ai Suoi apostoli. Vegliate e pregate. Io lo faccio già, dice il Signore. Sto parlando con voi, dice il Signore. Io lo faccio già, io veglio e prego per voi. Io non sonnecchierò, non dormirò, dice il Signore. Ma anche voi vegliate e pregate.